È il 14 ottobre 1945 e ricomincia la Serie A. Il calcio, dopo la guerra, torna a essere praticato a livello ufficiale anche in Italia. E questo campionato verrà vinto dalla squadra che aveva vinto quello precedente, nel 1943, ovvero il Torino. È la squadra costruita a partire dal 1939 da Ferruccio Novo, proprietario di un'azienda che faceva utensili industriali in cuoio. Novo aveva una idea di gestione del club molto moderna, molto all'inglese, ma ispirata anche ai principi imprenditoriali di Edoardo Agnelli, il boss della Fiat, che era anche proprietario della Juventus. Ma usa anche i suggerimenti di Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia, campione del mondo nel 34 e nel 38, grande tifoso ed ex allenatore del Torino, che in questa fase diventa il consigliere di Novo per la costruzione di un nuovo grande club granata. E poi c'è l'aspetto tattico. Erno Egri Erbstein, l'allenatore ungherese della Lucchese del 1937, che arrivò settima in Serie A, miglior risultato della storia della Lucchese. Erbstein era ebreo e quando divenne allenatore del Torino arrivarono poi anche le leggi razziali e dovette scappare, lasciare l'Italia, tornare in Ungheria. Ma Novo riuscì a mantenere i contatti con Erbstein e, sebbene a distanza, gli permise di costruire quella squadra, di impostare un nuovo modo di giocare, ispirato al sistema inglese, quindi un modo più offensivo e più moderno di praticare il calcio. E alla fine Erbstein riuscì a sopravvivere al nazismo, alle deportazioni e al rischio dei campi di concentramento. Tornò in Italia e riprese la guida del Torino come direttore tecnico, perché all'epoca gli stranieri erano direttori tecnici e gli allenatori erano più che altro dei preparatori atletici, quindi erano proprio allenatori. Inizierà qua una nuova storia. Infatti non parliamo più del Torino. Quello del dopoguerra è il grande Torino. Ed è di questo che voglio raccontarvi oggi. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonata in Faccia. Bacigalupo in porta, Ballarin terzino destro, Maroso terzino sinistro, Mediano Grezzar, Rigamonti e Castigliano altri centrocampisti, Loic Mazzola alle mezzali, Menti alla destra, Ossola alla sinistra, Gabetto centravanti. O, come si diceva all'epoca, quando le formazioni di calcio erano quasi delle poesie e andavano recitate, Bacigalupo, Ballarin, Maroso, Grezzar, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic, Gabetto, Mazzola, Ossola. Questo è il grande Torino, ma l'Italia in cui emerge questa squadra è un'Italia molto diversa da quella che abbiamo visto fino adesso, è un'Italia divisa, spaccata a metà. Le linee di comunicazione tra il nord, dove c'è stata la resistenza, e il centro-sud, dove invece sono risaliti gli alleati, liberando ben prima del 25 aprile del 45 la penisola, queste linee di comunicazione sono interrotte, distrutte. Strade, ponti, ferrovie. La Serie A del 45-46 in realtà sono due campionati separati, uno del nord e uno del centro-sud, appunto. Le prime quattro di queste due divisioni accedono poi a un girone finale e questo serve a contenere i costi e limitare le lunghe trasferte. Il Torino vincerà questo campionato, un campionato di un'Italia divisa e spezzata. L'Italia che è figlia di quella resistenza di cui ho parlato nell'episodio 46. Sul calcio e la resistenza, e uno dei simboli di quella battaglia fu Bruno Neri, ex giocatore del Torino, non ancora grande Torino, ma appena prima appunto della svolta di Erbstein. L'Italia è divisa anche a livello politico, ovviamente. Il nord, come vi dicevo, è stato liberato dai partigiani. Molti di questi sono socialisti e comunisti e ora vogliono una rivoluzione popolare, proletaria, che rompa definitivamente con il passato conservatore fascista. Ma nel resto del paese, gli angloamericani, gli alleati e le forze antifasciste di destra, come la Democrazia Cristiana, vogliono invece un paese moderno, democratico, ma non sul modello sovietico. Quindi c'è una divisione anche politica, che porta con sé tanti problemi sociali. Uno su tutti è quello dei reduci. 1.300.000 persone. Molti sono mutilati e invalidi e quindi non possono lavorare e rischiano di rimanere totalmente emarginati e costretti alla povertà. vengono generalmente riaccolti con molta freddezza ai reduci di guerra, perché erano soldati che hanno combattuto la guerra, quindi hanno combattuto volenti o nolenti per il fascismo, e se poi sono stati catturati dai nazisti e sono finiti nei campi di concentramento, non è chiaro se siano stati alleati del nemico o semplicemente prigionieri. E quindi c'è molta ostilità nei confronti di questi reduci di guerra. Poi c'è il problema della defascistizzazione. 20 anni di regime hanno costruito una burocrazia, un corpo di funzionari pubblici in ogni settore profondamente fascista. Non si tratta solo di cambiare le leggi e la burocrazia, ma anche trovare persone nuove, se ci sono, che possano ricoprire quegli incarichi, e questo non è affatto facile. Ultimo, ma non meno importante, il problema economico. I danni dell'Italia del 45 sono stimati in 3.200 miliardi di lire. Sono 3 volte il reddito del 1938. Ci sono danni all'apparato industriale, ma soprattutto all'agricoltura. L'Italia era ancora un paese profondamente agricolo. E se l'agricoltura si ferma, vuol dire che la gente non ha da mangiare. Le grandi città sono distrutte dai bombardamenti. Il razionamento del cibo e la crescita della borsa nera, cioè del mercato nero, del contrabbando, complicano ancora di più la vita quotidiana delle persone. La lira è crollata e c'è un'inflazione galoppante. L'Italia è un paese povero e devastato. In questo contesto però il Torino diventa un simbolo di orgoglio e di rinascita nazionale, sia a livello sportivo ovviamente, ma anche a livello politico. Paul Dieschi, un importante storico francese, ha scritto che il Torino era l'ambasciatore di un'Italia che era stata marginalizzata per le sue scelte diplomatiche durante la guerra e per il suo passato fascista. Il 2 giugno 1946 si tiene in Italia un importantissimo referendum, un voto per scegliere tra monarchia o repubblica. È il voto che deve decidere quale sarà il futuro dell'Italia. La monarchia che aveva permesso l'ascesa del fascismo o una rivoluzione politica che porterà appunto per la prima volta a una repubblica. E 8 delle stelle del Torino si schiereranno per la Repubblica. Ianni, Rigamonti, Mazzola, Gabetto, Santa Giuliana, Loic, Piacentini e Bodoira firmeranno un documento, un manifesto, del Partito Comunista Italiano in favore del voto alla Repubblica. È presente anche una loro dichiarazione su questo manifesto. Siamo lavoratori e come tutti i lavoratori italiani voteremo per la Repubblica. Quindi il Torino è anche questo, è impegno politico. È il simbolo di un'Italia che sta ripartendo. Immediati successi, ovviamente, anche a livello sportivo. Vince lo scudetto del 46, del 47 e del 48. Stabilisce il record di partite casalinghe consecutive senza sconfitta, 88, tra il 1943, quando vinse l'ultimo scudetto prima della guerra civile, e il 1949. Stabilisce il record imbattuto di gol in campionato, 125, nella stagione 47-48, che è anche la stagione con il maggior numero di partecipanti al campionato di calcio, cioè 21 squadre. Stabilisce il record di gol in una singola partita di Serie A a girone unico, 10-0 all'Alessandria nel 47-48. E soprattutto costituisce l'ossatura della nazionale italiana. In una famosa amichevole contro l'Ungheria, l'Italia sarà rappresentata per 10 undicesimi dal Torino. E ovviamente si creano leggende, come quella del quarto d'ora granata. Cioè la storia secondo cui, quando la partita languiva un po', il Torino ci metteva solamente 15 minuti a distruggere l'avversario. Bastava che un uomo, un tifoso, un ferroviere peraltro, sugli spalti prendesse la sua celebre trombetta, suonasse 3 squilli, e a quel punto il capitano Valentino Mazzola si tirava letteralmente sulle maniche, e in un quarto d'ora il Torino ribaltava qualunque risultato. Una leggenda con un fondo di verità, però. Il fatto che nasca questo mito, che attraversa tutta l'Italia, è un sintomo di un paese in cui il Torino era diventato qualcosa di molto di più di una squadra di calcio. È innanzitutto la squadra del popolo. È la squadra che riunisce il paese da nord a sud. Non solo a Torino. Ci sono dei racconti di quando il Toro andava in trasferta al sud, a Salerno, a Palermo. Centinaia di persone si assiepavano lungo i binari del treno, davanti agli hotel, per poter vedere questi giocatori. Era veramente una squadra dal successo trasversale. Ed era una squadra con un background operaio, perché il Torino era la squadra degli operai torinesi in opposizione alla Juventus, che all'epoca invece era la squadra più aristocratica. Ma era una squadra di operai anche nel vero senso della parola, perché ad esempio Guglielmo Gabetto era nato nel quartiere operaio di Borgo Aurora a Torino, anche se poi lui andrà a giocare per la Juventus e il Toro lo acquisterà grazie a una grande spesa del presidente Novo. Valentino Mazzola, prima di arrivare al Torino, prima di diventare un calciatore professionista, era stato un operaio tessile e poi un meccanico dell'Alfa Romeo a Milano. Nel dopoguerra il calcio è veramente qualcosa che spinge l'Italia e gli italiani a dimenticare le sofferenze e a ripartire. Ad esempio, nel 1946 nasce qualcosa di importantissimo per la nostra storia ancora oggi, il Totocalcio, quella che noi chiamiamo la schedina. È un concorso a premi creato da una nuova società chiamata la Sisal, ideata dal giornalista sportivo Massimo Della Pergola. Era un giornalista della Gazzetta dello Sport, fino a che nel 1938 le leggi razziali causarono il suo licenziamento, perché era ebreo. Scappò in Svizzera, sopravvisse alla guerra, tornò in Italia e creò con alcuni colleghi appunto la Sisal e il Totocalcio, che nel 1948 venne nazionalizzato e posto sotto il controllo del CONI, così che i proventi di queste schedine, dove bisognava, e bisogna tutt'oggi, indovinare i risultati delle partite di Serie A, questi proventi venivano usati per sostenere economicamente la ricostruzione degli impianti sportivi, quindi una sorta di fondo di autofinanziamento del calcio. La prima schedina del Totocalcio venne giocata il 5 maggio 1946, quindi quasi un mese prima del referendum Monarchia o Repubblica. Potremmo dunque dire che il Totocalcio è veramente la prima schedina degli italiani, il primo simbolo della nuova Italia che sta nascendo, che prima di nascere con la scheda del voto Monarchia Repubblica, nasce con quella della Serie A. Dopodiché è poco noto, ma in realtà il Torino nel dopoguerra aveva grossi problemi economici. Ferruccio Novo aveva speso tantissimo per costruire quella squadra e ovviamente questo aveva influito sulle possibilità economiche del Torino del dopoguerra, soprattutto perché tutto il paese, come vi dicevo, era in crisi. Novo dovette nominare Arnaldo Agnisetta come direttore generale con l'esplicito compito di sistemare i conti del club. Oltre a questo, il Torino aveva anche un problema legato ai tifosi. I suoi fan erano molto calorosi, ovviamente, ma in realtà erano molto pochi rispetto ad esempio a Juventus, Inter e Milan. Il Philadelphia, lo stadio di Torino di via Philadelphia, aveva 40.000 posti, ma raramente era pieno. Dice ancora Paul Dieschi, i successi del Torino erano molto più seguiti sulla stampa, alla radio e nei caffè che allo stadio. In generale, il problema economico apparteneva però a tutte le società di calcio italiane. Il motivo è che, ad esempio, la tassazione era altissima. Circa il 46% degli introiti dei biglietti, all'epoca, se ne andava in tasse locali o nazionali, ad esempio l'affitto dello stadio, la quota da dare alla FIGC e quella da destinare al Fondo Nazionale di Solidarietà. C'era appunto una crisi economica generale che aveva indebolito il reparto industriale e quindi anche i guadagni dei proprietari dei club, che spesso erano appunto grandi imprenditori. Per contro però gli stipendi dei calciatori erano rimasti quelli di fine anni 30, quindi piuttosto alti. A ciò si aggiungeva una cosa che era il bonus di reimpiego, ovvero i grandi club, ma anche quelli non proprio grandissimi, per confermare i loro migliori giocatori dopo la guerra, impedire quindi che se ne andassero a giocare in un altro club, pagavano loro un grosso bonus di reimpiego appunto, un bonus per convincerli a restare in squadra e non andare da un'altra parte. E questo aveva ovviamente gravato ancora di più sulle casse dei club. Una delle conseguenze di questa crisi economica del calcio italiano della seconda metà degli anni 40 fu che i club della Serie A andarono a cercare giocatori nuovi all'estero, ma poco costosi. Ad esempio, giocatori che scappavano dall'est Europa, dove stava avanzando appunto il comunismo. Uno dei più noti, ad esempio, è Laszlo Kubala, grande stella ungherese che verrà a giocare per un certo periodo alla Pro Patria, per poi trasferirsi al Barcellona, diventando una delle grandi star del calcio spagnolo. Ma c'erano anche i cecoslovacchi, come ad esempio Čestmír Vidspalek, che venne a giocare alla Juventus. E poi anche tanti romeni, e anche qualche jugoslavo. Il secondo tipo di calciatori stranieri che arrivavano nell'Italia della fine degli anni 40 erano quelli che provenivano da campionati non professionistici e quindi non avevano un cartellino da pagare, ma soprattutto costavano poco a livello di ingaggio. Mi riferisco in particolar modo agli scandinavi, come i danesi, John Hansen ad esempio, e ancora di più agli svedesi, Gunnar Nordahl, Gunnar Gren, Nils Lidholm, il terzetto svedese del Milan, che proveniva da quella Svezia che nel 1948 vinse un incredibile oro olimpico. C'erano però anche gli olandesi, ne arrivarono tre all'incirca alla fine degli anni 40, il più noto era Fas Wilkes, che venne a giocare all'Inter. Ciò detto, è ovvio che quando parliamo del grande Torino, parliamo anche del 4 maggio 1949, cioè dell'ultimo giorno di vita di questa squadra, della tragedia di Superga. Di ritorno da un amichevole a Lisbona contro il Benfica, dove il Torino era andato per assistere il capitano della squadra portoghese, Chico Ferreira, che aveva dei problemi economici a quanto pare. Secondo altre fonti era la partita che doveva sancire il suo addio al calcio, anche se in realtà si ritirò solo 2 o 3 anni dopo. Ferreira era un grande amico sia di Ferruccio Nuovo che di Valentino Mazzola, per cui si organizzò questa partita in suo onore e il Torino andò a Lisbona. Ma al ritorno da questo incontro, l'aereo del Torino si schiantò in una notte di nebbia e pioggia contro la Basilica di Superga. Tutte le 31 persone a bordo dell'aereo morirono, nessun sopravvissuto, morirono i giocatori, morirono gli allenatori, Livesey, che era l'allenatore vero e proprio, ed Erno Erbstein, che era invece il direttore tecnico ed era sopravvissuto all'olocausto. Morirono i dirigenti, 3 giornalisti e 4 membri dell'equipaggio. I pochi che si salvarono erano alcuni giocatori di secondo piano, come ad esempio Sauro Tomà, che era infortunato e non partì per quella trasferta, o il presidente Ferruccio Nuovo, che era influenzato e quindi rimase a casa. Il modo migliore per raccontare quello che successe è usare le parole del cinegiornale dell'Istituto Luce, che uscì raccontando la tragedia di Superga. Già munco dell'ala sinistra, l'aereo diroccò 13 metri di parapetto. Coda e timone si staccarono sulle soglie della porta che la fusoliera aveva sfondato. In un locale attiguo furono trovati 2 dell'equipaggio, sparsi dappertutto i rottami, mentre i passeggeri, che erano nella carlinga, vennero compressi in 2 metri quadrati, ironicamente illese le ruote. Resti del giornale di bordo, privo degli ultimi fogli. Gli appunti di Casalbore, la fotografia del campo di Lisbona e scarpe, calzettoni, ginocchiere, la tessera universitaria di Bacigalupo e ancora scarpe, quanti gol avranno segnati. Per il Torino si fanno di fatto dei funerali di Stato. 500.000 persone riempiono le strade e le piazze della città. Tengono dei discorsi il sindaco Domenico Coggiola del Partito Comunista, e c'è anche presente il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giulio Andreotti, della Democrazia Cristiana. A Palazzo Madama, nel centro di Torino dove si tengono i funerali, il presidente della FIGC, Ottorino Barassi, proclama il Torino campione d'Italia del 1949, anche se in realtà il campionato non è ancora finito e mancano 4 partite alla fine. Ferruccio Nuovo deciderà di onorare la Serie A, mandando ancora in campo il Torino. Giocherà la squadra primavera, le ultime 4 partite, giocate dai ragazzi, da quelli che erano stati i giovani talenti della squadra granata. La tragedia di Superga ovviamente spacca un paese che sta ancora faticosamente cercando di uscire da tutte queste difficoltà, dalla guerra, dalla sofferenza, e si trova ancora a parlare di morte. Ha un impatto sociale enorme quello che è successo a Torino. Ne scrivono in tanti sui giornali italiani. Una delle frasi più note, ovviamente, è quella di un giornalista del Corriere della Sera, Indro Montanelli, che dice che gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto, è soltanto andato in trasferta. Ma in realtà c'è un articolo ancora più bello pubblicato dall'inviato a Torino del Corriere in merito a quello che è successo al Toro, alla tragedia di Superga e ai funerali. L'inviato si chiama Dino Buzzati, sarà un grandissimo scrittore. E queste sono le sue parole. Avrebbero avuto altrettanto dispiacere i bambini e gli animali semplici di tutta l'Italia se l'aereo fracassato sia Superga fosse stato carico di scienziati illustri? No, si è detto sinceramente. E se fosse stato carico di famosi scrittori e poeti, la gente ne avrebbe sofferto altrettanto. Neanche in questo caso, se vogliamo essere onesti. Proprio in questa occasione si è misurato e si è capito fino in fondo che cosa possono essere per la gente senza complicazioni gli assi del calcio. Anche noi, dobbiamo confessarlo, li prendevamo alquanto sotto gamba. Bel merito saper dare dei calci a un pallone. Vale la pena per una prestazione simile fare dei superuomini, per essi scolarsi, smaniare, soffrire, spendere un mucchio di quattrini. Così si pensava molto spesso. E ci voleva la tragedia di Torino per aprirci gli occhi. Ancora Buzzati prosegue e conclude questo suo articolo, uscito il 5 maggio del 49 sul Corriere della Sera, e si conclude in un modo straordinario. Si capisce, stasera, per l'illusione necessaria, quei ruderi senza significato di materia corruttibile sono stati racchiusi in 31 bare, e le 31 bare dalle ore 21 sono esposte a Palazzo Madama, dove già attrae un sempre più numeroso pellegrinaggio. Ciò è doveroso, si intende, e non farlo sarebbe stato assurdo, ma non bisogna illudersi. Gabetto, Maroso, Rigamonti, i vostri campioni non si trovano fra quelle lugubri tavole. Sono lontani. Se mai provate a sfogliare il quaderno del ragazzetto che stamattina si appartava in afflizione, là forse li troverete, su quelle innocenti pagine, per sempre intatti e puri. La tragedia di Superga pone fine alla grande storia del grande Torino, ma è l'inizio di una storia nuova, perché simbolicamente con quel sacrificio la squadra granata avvia, in qualche modo, la ricostruzione, la vera ricostruzione, il paese inizia a ripartire. Nel 1948 viene istituito negli Stati Uniti il Piano Marshall, cioè un piano di aiuti economici all'Europa per ricostruirla dopo la fine della guerra. E così dagli anni 50 l'Italia inizia a crescere, l'economia si riassesta e inizia quello che viene chiamato il miracolo economico. Non ci sarà più il Torino, il grande Torino, ad assistere a questa meraviglia. Quella squadra ha tenuto in piedi, in un certo senso, il paese nel momento più difficile, in quella fase di transizione dal disastro della fine della Seconda Guerra Mondiale all'inizio di una nuova epoca, che non sarà quella di un'Italia perfetta, ovviamente, ma sarà comunque un'Italia diversa e, sotto molti aspetti, migliore di quella che i ragazzi in maglia granata avevano abbandonato nel maggio del 49. Vi ringrazio di aver seguito anche questa puntata, che finalmente ci porta nell'Italia e nel mondo che segue la guerra, che segue una delle fasi più tremende della storia del Novecento. Se volete seguire Pallonate in Faccia, lo potete fare ovviamente sul sito pallonateinfaccia.com, dove ogni domenica mattina esce un nuovo articolo sulla storia del calcio e della politica. Sui social, andate su Facebook, @PallonateInFacciaBlog, su Twitter, @PallonateFaccia, e su Instagram, @PallonateInFaccia. Se volete contattarmi potete farlo a questi social o via mail a pallonateinfaccia@gmail.com. Il podcast lo trovate sulle principali piattaforme come Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Audible e tante altre che trovate indicate sul sito. Se possibile vi chiedo di aiutarmi a portare avanti questo progetto sostenendolo, ad esempio nel modo più semplice, mettendo una recensione del podcast, condividendo gli episodi, condividendo gli articoli, seguendo le pagine social, oppure se volete fare qualcosa di più e se potete fare qualcosa di più, è possibile fare delle donazioni. Sul sito trovate tutto indicato nella sezione Sostenere Pallonate in Faccia. Le principali donazioni possono essere fatte via PayPal o via GoFundMe. Scegliete voi quanto e quando donare, liberamente. Io vi ringrazio di nuovo tutti e tutte per l'ascolto e la fiducia e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio del podcast di Pallonate in Faccia.